Ai confini dell'ESP. Anticipazioni. Racconto di Paola Manoni.
L'altoparlante della sala d'attesa dell'ospedale chiamava due volte i numeri associati ai pazienti per le visite ambulatoriali. Per la normativa sulla privacy, i nomi non potevano essere pronunciati. David, già in piedi in un angolo della sala, era il numero E208. Ancora lievemente intorpidito dalla lunga attesa, vagava con lo sguardo per vedere i riferimenti delle porte chiuse nelle immediate vicinanze. La sala si affacciava su un lungo corridoio, porte pari da un lato e porte dispari dall'altro. Ma si trattava del corridoio A che confluiva nel corridoio B, nessun riferimento al corridoio C. Mentre l'altoparlante chiamava i numeri successivi al suo, David si affannava alla ricerca della stanza indicata, con la paura di perdere il suo turno. Era lì per una visita ortopedica. Da oltre un anno aveva problemi alla spalla sinistra. La settimana prima lo avevano chiamato per fare la risonanza magnetica e ora lo avrebbero finalmente visitato. Dopo diversi minuti di ricerca, David pensò di tornare indietro nella sala d'attesa per chiedere qualche indicazione. Il corridoio C era nel sotterraneo. Scese le scale di corsa e finalmente trovò la stanza 3. La porta era chiusa e David decise di attendere alcuni istanti prima di bussare. Era il solo a sostare nel corridoio e nel sedersi gli caddero le chiavi di casa sul pavimento. Il suono produsse un eco. Il corridoio era vuoto, lungo, buio, come un'angusta galleria dove si propagavano le onde sonore provocate dalla caduta del mazzo di chiavi. Trascorso qualche altro minuto, provò a bussare. Un colpo timido. Nessuna risposta. Poi un secondo colpo più deciso che di nuovo non produsse alcun effetto. Allora si fece coraggio e aprì la porta.
«C'è qualcuno?»
Ma nessuno rispose. La stanza si apriva sul giardino dell'ospedale. La porta finestra era aperta. Sulla scrivania il computer acceso e una serie di carte disordinate facevano capire che qualcuno c'era e probabilmente si era solo allontanato. David si sedette su una delle due sedie poste davanti alla scrivania e attese. Sul muro di fianco c'era un grande manifesto che riproduceva il trittico di Hieronymus Bosch, Il giardino delle delizie. Lo aveva riconosciuto subito perché l'anno precedente era stato al Museo del Prado di Madrid, dove l'opera è conservata. La tavola centrale rappresenta il giardino tra inferno e paradiso, i cui animali, bellissimi fiori e figure umane esprimono l'attrazione per la bellezza così come per i piaceri mondani. Quando la dottoressa Meyer rientrò dalla porta finestra, trovò David in piedi davanti al manifesto, intento a osservare nel dettaglio le figurine dipinte dal grande artista fiammingo.
Mi scusi?
Buonasera, anzi buongiorno.
Esordì David un po' intimorito, sorpreso dalla presenza della donna, una signora di mezza età, esile, con i capelli ricci biondo cenere e vestita con un lungo camice bianco sopra un paio di pantaloni neri.
Sono C3, no, mi scusi, sono E208. Insomma, sono qui per la visita. È stato chiamato il mio numero, ma ho avuto difficoltà a trovare il corridoio C. Non sapevo che fosse un livello sotto la sala d'attesa.
Si accomodi, prego.
La dottoressa Meyer confermò il suo tono distaccato. Tirò fuori dalla tasca uno stetoscopio che poggiò sul tavolo e si mise dietro il computer armeggiando con mouse e tastiera.
Lei è il signor...
David Catapano. Ho fatto una risonanza alla spalla la settimana scorsa e oggi ho la visita con l'ortopedico.
L'ortopedico sono io.
Rispose la donna in tono asciutto, senza volgere lo sguardo e continuando a cercare nel computer.
Ma nell'anagrafica dell'ambulatorio non c'è il suo nome. Nessuna prenotazione per oggi.
Si girò allora verso David, piegando leggermente la testa in avanti per guardarlo oltre le lenti degli occhiali in modo interrogativo.
Ma è stato chiamato il numero E208, che è il mio, e questa è la stanza C3.
Mi dispiace, Non so cosa dirle, io non ho fatto chiamare pazienti e oggi nemmeno ricevo. Però può cercare la sua risonanza nel reparto di radiologia. Settimo piano, padiglione H, perché qui non risulta sia stata refertata.
David, allibito e in preda all'ansia, rispose salutando con un filo di voce e uscì dalla stanza per dirigersi agli ascensori in fondo al corridoio buio. Il tentativo nel reparto di radiologia risultò vano perché lo sportello aveva chiuso 10 minuti prima per la pausa del pranzo. Subito fuori dall'ospedale, l'aria fredda della tramontana invernale lo aiutò a riprendersi dallo sbigottimento dovuto alla strana vicenda. Pagò al parcometro del parcheggio la tariffa dovuta per la sosta dell'auto e il gesto di infilare la cintura di sicurezza gli ricordò il dolore alla spalla sinistra. Non aveva il tempo di protestare all'ufficio o relazioni con il pubblico, ma si ripromise di andare in fondo alla vicenda. Ora doveva attraversare velocemente la città entro 50 minuti per prendere il suo posto nella commissione esaminatrice di un concorso interno per i dipendenti di una società. Si sarebbe svolta la prova di lingua inglese e lui era il commissario esterno. Ma la tangenziale, che di solito in quell'orario era sempre libera, si preannunciava totalmente intasata. David, visto il traffico sulla strada, cambiò itinerario. Decise di fare un giro alternativo, più lungo ma più sicuro e sotto certi aspetti per lui rilassante, perché includeva il quartiere della sua infanzia. C'era una luce cristallina e, passando davanti alla sua scuola elementare, si ricordò di quando a 10 anni ebbe il permesso di tornare a casa a piedi da solo. La mamma, di origine inglese, concedeva maggiore libertà ai suoi figli rispetto a quanto non facessero allora le altre madri. E lui ne era ancora fiero. Poteva camminare nel quartiere da solo, fermarsi all'edicola per comprare le figurine, prendere con qualche spicciolo le gomme da masticare e, qualche volta, comprare i serpenti e i ragni di gomma che un anziano ambulante vendeva fuori della chiesa. Oggi abitava in tutt'altro quadrante della città, quindi per lui non era così abituale passare in quelle strade piene di ricordi. Non aveva molto tempo, ma visto che era lì, deviò per le vie dove un tempo abitavano i nonni, per poi riprendere la strada principale. C'era ancora qualche foglia di vite americana, rosso fuoco, che si arrampicava sul muro a cortina della facciata del palazzo dei nonni. La luce radente rendeva la pianta ancora più luminosa. Per vedere meglio l'entrata del palazzo, David rallentò l'auto, fin quasi a fermarla proprio mentre si apriva il portone. Uscirono due ragazzi sconosciuti, lei con una lunga sciarpa a righe, un basco in testa e i guanti di lana a righe come la sciarpa. Lui con un loden nero e una valigetta di cuoio. Ridevano fra loro, ma a un certo punto si fermarono a guardare David che, chino sul volante, guardava fisso nella loro direzione. I loro sguardi si incrociarono solo per un momento. I ragazzi avevano un'aria familiare, pur essendo degli estranei. Una volta ripreso il tragitto, si rese conto che quei due gli ricordavano i suoi cugini, che incontrava la domenica e i giorni di festa nella casa dei nonni. I cugini, già adolescenti, che da bambino gli incutevano una certa soggezione. Non più così lontano dall'appuntamento lavorativo, David imboccò una strada perpendicolare alla sua destinazione. Ma ecco un altro impedimento. Dei lavori in corso gli sbarrarono la strada. Le transenne impedivano la circolazione. Una serie di sensi unici lo obbligavano a compiere un percorso alternativo in un susseguirsi di inaspettati slalom automobilistici. L'orologio correva. Sarebbe arrivato con almeno 10 minuti di ritardo. David, consapevole del ritardo, accelerò e a una rotatoria svoltò in una via sbagliata. Comprese subito l'errore, ma non poteva tornare indietro perché la strada era a senso unico. Allora girò al primo isolato con l'intenzione di tornare alla rotatoria. La strada era alberata e senza case. Dopo i primi metri l'asfalto si trasformò inspiegabilmente in una pista di terra battuta. Le sembianze non erano più quelle di un percorso urbano, bensì di un sentiero. Le radici degli alberi costringevano l'auto a un saliscendi continuo. Poi la drastica interruzione, stavolta non segnalata. Fine del sentiero. David, che cercava di mantenere una certa velocità visto il suo ritardo, fece appena in tempo a schiacciare il freno con tutta l'energia che poteva. Era incredibile. Si trovava sulla sommità di un'altissima cascata. Ma in realtà era solamente in bilico tra il sonno e il dormiveglia, perché con questa visione David si svegliò di colpo, 10 minuti prima che suonasse la sveglia. Non appena si rese conto di trovarsi nella sua stanza, provò immediatamente un profondo senso di sollievo. Il suo gatto dormiva pacifico, acciambellato ai piedi del letto. Il silenzio era avvolgente e fermo. Tergiversò ancora qualche minuto per tergiversare ancora. Poi si alzò per dare corso alle quotidiane azioni mattutine. Il gatto chiedeva sempre di mangiare prima del fisco del bollitore, sovrastato dalla musica della radio. Ma tanto David in bagno non sentiva mai nulla. Il sogno era ormai svanito assieme alle gocce d'acqua schizzate sulle pareti e confluite nei rigoletti sottili della doccia. Ancora avvolto nell'accappatoio bianco di morbida spugna, scelse la miscela del tè. La preferenza cadde su un barattolo di Earl Grey comprato al negozio della Bodleian Library di Oxford. Sulla confezione era riprodotto un dettaglio di un manoscritto persiano presente nella collezione oxoniense, un sinuoso ramo di ciliegia. La colazione di David comprese un kiwi maturo e 60 grammi di fette biscottate integrali con un velo di marmellata. Non aveva ancora finito di sorseggiare la seconda tazza di tè che arrivò la telefonata della sua compagna, fuori città per lavoro. Intanto il laptop era già acceso e 12 nuovi messaggi di posta elettronica erano segnalati con una notifica dal sistema. Tempo per rispondere a tutti non c'era, doveva scappare. Aveva una mattinata piena di impegni. In macchina, tra un semaforo rosso e un altro, terminò di leggere sul tablet la posta elettronica e finì di scrivere gli ultimi messaggi. Il traffico non aiutava e nemmeno la ricerca di un parcheggio. Alle 10 di mattina anche i posteggi a pagamento dell'ospedale erano già esauriti. Ma riuscì comunque a fare in tempo a effettuare il pagamento alla cassa e a prendere il numero di prenotazione per la visita medica. L'attesa sarebbe stata molto lunga perché c'erano 30 numeri prima del suo. Dopo oltre un'ora di anticamera, finalmente la chiamata. An invisible boy.
When my heart changes. E208 stanza C3. E208 stanza C3.
Era il suo numero. David ebbe un brivido lungo la schiena senza saperne il motivo, senza ricordare nulla. Subito cercò il numero della stanza, che non era affatto evidente, ma si ricordò stranamente che il corridoio C era nel sotterraneo. Il padiglione C era momentaneamente sprovvisto di luce elettrica, sicché nella penombra cercò la stanza 3. Bussò e nessuno rispose. Allora decise di aspettare, seduto su una delle sedie poste in fila lungo il corridoio. Non c'era anima viva. Dopo una decina di minuti riprovò. Ancora silenzio. Poco dopo si fece coraggio ed entrò. Dalla porta finestra della stanza entrava una pungente aria d'inverno. I raggi del sole entravano diretti e illuminarono la bella capigliatura bionda della dottoressa che tornava nella stanza. Con così tanta luce, David non la vide subito. Nella luce dorata ne percepì il volto radioso e ne rimase folgorato. Era la più bella donna che avesse mai visto. Una creatura meravigliosa uscita dal giardino delle delizie di Bosch che campeggiava in una fedele riproduzione sul muro in fondo alla stanza. E lui, dimenticando il motivo per cui si trovava lì, sarebbe stato pronto a cogliere il peccato dell'uomo. Il grande psicanalista Carl Gustav Jung si è a lungo interessato ai sogni premonitori, suscitando le critiche dei colleghi contemporanei come Sigmund Freud. L'interesse di Jung per questi altri fenomeni irrazionali si manifesta fin dalla sua tesi intitolata «Sulla psicologia e patologia dei cosiddetti fenomeni occulti». per lo psicologo svizzero una possibile spiegazione di questi indecifrabili fenomeni, tra i quali appunto i sogni premonitori, risiederebbe in una realtà intrapsichica fuori dai normali riferimenti spazio-temporali, nella quale passato, presente e futuro sono assunti diversamente, con percezioni di natura anche inconscia, come l'esperienza onirica. Sull'irrazionale scriveva Jung in Mysterium Coniunctionis. Il causalismo della nostra concezione scientifica del mondo risolve tutto in processi singoli che esso cerca accuratamente di separare da tutti gli altri processi paralleli. Questa tendenza è assolutamente necessaria dal punto di vista di una conoscenza attendibile, ma dal punto di vista di una concezione del mondo ha lo svantaggio di perdere la connessione universale dei grandi rapporti, cioè dell'unità del mondo, che viene progressivamente impedita. Ma tutto ciò che avviene, avviene in uno stesso e unico mondo e appartiene ad esso. Per questa ragione, gli avvenimenti devono possedere un aspetto unitario a priori.
Si ringrazia per la partecipazione Gino La Monica, Antonella Giannini, Andrea Mete, Marilisa Carnevali. I'm your invisible boy.